Mario Calvagno, e adesso è in collegamento il pastore Francesco Mosca, direttore del Messaggero Avventista e vicepresidente della Federazione delle Amicizie Ebraico-Cristiane in Italia. Ciao Francesco, benvenuto.
Ciao Mario e a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici.
Grazie. E con Francesco Mosca facciamo una breve recensione del numero di giugno 2022 della rivista. Allora, Francesco, il tuo editoriale di questo mese ha per titolo "Dona liberamente, dona spesso, giornata mondiale dei donatori di sangue, 14 giugno". E tu sei partito da questo evento annuale fisso, molto importante, per poi parlare di quella che potremmo chiamare la cultura del dono. Come mai, Francesco?
Ah, questo è lo slogan, dona liberamente, dona spesso, in inglese give freely, give often,
Sì,
è lo
sì.
slogan della campagna per quest'anno, voluta appunto dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. È un'occasione proprio per sottolineare l'importanza del dono a chi ha continuato anche ad offrire il sangue, il plasma per salvare delle vite umane anche durante l'emergenza sanitaria, quando c'erano tanti dubbi e tante incertezze, e tutti quanti noi ne sappiamo qualcosa.
Certo.
E certo che bisogna sensibilizzare l'opinione pubblica alla grande necessità di continuare a donare sangue per salvare delle vite umane. Pensiamo che una persona su sette che entra in ospedale avrà bisogno di una trasfusione. Ecco, noi come credenti avventisti siamo molto sensibili al tema della salute e anche al tema del dono. Noi crediamo innanzitutto che Gesù sia stato coinvolto totalmente, donando il suo sangue per noi, per la nostra salvezza. E quindi, ora che viviamo anche situazioni così drammatiche come una guerra molto vicina a noi, e a volte ci poniamo delle domande: cosa posso fare io? E lasciamoci coinvolgere da questa mentalità del dono, iniziando proprio dalle piccole cose, non accontentarci soltanto di un'elemosina fatta in un modo sbrigativo, data così con indifferenza. Volevo proprio rispondere, concludendo questa domanda, con questa parola di Gesù che è stata menzionata da Paolo, no? Vi è più gioia nel dare che nel ricevere, nel libro degli Atti degli Apostoli, al capitolo 20.
Sì.
E io mi auguro che queste parole possano essere per noi di stimolo e di ispirazione per le scelte, dalle piccole alle grandi, della nostra quotidianità.
Certo. Beh, il Salmo 119 è ancora protagonista della rubrica Una parola per oggi. Questo mese con Eugen Avreschuk, pastore delle chiese avventiste di Genova, La Spezia, Savona e del gruppo di Monzone. E l'articolo ha per titolo "Trovati e guidati dal Padre, la disperazione dell'anima e la liberazione del Signore". Allora, Francesco, quale parte di questo lungo salmo viene presa in considerazione da Eugen?
Ma più che una parte proprio del Salmo, è più una tematica. Infatti ci sono diversi
Un
altri
tema,
versetti che
sì.
non... Questo "trovati e guidati dal Padre", no? Quando in realtà anche in un percorso della vita tutti quanti noi sperimentiamo dei momenti di difficoltà, per certi estremi a volte anche di disperazione, essere alla ricerca di una via di uscita, e cerchiamo Dio sia per discutere con Lui quello che stiamo vivendo, sia per invocare un po' il suo aiuto, no? E qui nel Salmo 119 Davide ricorda appunto che la parola di Dio, in modo specifico la legge, è in grado di suscitare felicità e gioia, camminare nella verità, nella luce e salvezza. Questa legge è un insegnamento di Dio che porta alla bontà, alla misericordia. Lo ricorda a lui stesso, lo ricorda anche a noi che nei momenti di disperazione è possibile poter trovare della gioia con chi potersi consigliare. Infatti quello che dice: "I tuoi precetti sono la mia gioia e i miei consiglieri", no? Quindi Davide afferma appunto che sono i malvagi la causa delle miserie delle persone giuste, sono i persecutori, i traditori, e purtroppo nelle realtà anche odierne non, cioè, si trovano anche oggi, non erano soltanto cose delle antichità, certo, certo. No? C'è un'immagine molto bella, ma impressionante se vogliamo, più che bella, al versetto 25, no? Quando dice che l'oppresso è gettato ai piedi del trionfatore con la prepotenza che gli schiaccia, certo, il collo, no? Potremmo dire un'immagine truculenta,
certo.
Entra però in scena un terzo personaggio che è Dio, che domina la scena ed è il vertice di questo triangolo, no? Perché interviene per salvare il giusto e giudicare il malvagio. Questo vede, poi Dio vede la miseria del suo fedele, lo libera, dice il versetto 153, e da lui arriva questa profonda tenerezza che viene espressa al versetto 156 con la parola delle viscere, no? Che in ebraico stanno ad indicare la parte più profonda dell'essere, anche l'amore fedele all'alleanza, quello che in ebraico viene detta Chesed. Quindi c'è qui, appunto, in questo salmo anche questo profondo senso di abbandono a Dio, questa legge di Dio che è la vita che Dio traccia e mostra all'uomo, e l'uomo che è un pellegrino che cammina per questa strada viene guidato da Dio, quindi questo percorso sarà giusto se coincide con la via che è stata tracciata da Dio. E per camminare facilmente su questa via l'uomo chiede che gli venga allargato il cuore, dice qui al versetto 32, cioè un Dio che ci guida nell'oscurità anche dei momenti drammatici, come afferma il Salmo 23, attraverso la luce della sua parola e cercandoci con il suo amore paterno.
Certo. Bene, allora continuiamo fra qualche minuto con la recensione del Messaggero Avventista di giugno 2022 con il pastore Francesco Mosca. E nel frattempo ascoltiamo Ron con una bellissima canzone, il titolo è Mi sto preparando. Riflette lui su queste parole, riflettiamoci anche noi. Ron.
Oddio, io non sapevo che eri lì. Oddio, io non sapevo che sei lì. Ma se ti abbraccio, dimmi è vero, ti prenderai cura di ciò che faccio. Signore, mi sto preparando a credere. Oddio, io non sapevo com'è difficile. Oddio, io non sapevo quant'è difficile. Ma se ti abbraccio, dimmi è vero, capirai per quello che sono. Signore, mi sto preparando. Camineremo più liberi di ieri, canteremo canzoni a mille voci. Non guardo più in basso, amore, non mi vedi. Signore, mi sto preparando. Signore, mi sto preparando. Signore, mi sto preparando a credere. Camineremo per strade di fango, sfideremo il vento come rondini migrando. Finalmente, amore mio, ti sto guardando. Oh Signore, mi sto preparando. Signore, mi sto preparando. Signore, mi sto preparando.
Mi sto preparando. Mario Calvagno E riprendiamo con il pastore Francesco Mosca, direttore del Messaggero Avventista, la recensione della rivista di giugno 2022. E nel segmento precedente abbiamo parlato della cultura del dono, diciamo così, partendo dalla giornata mondiale dei donatori di sangue e anche della liberazione che il Signore può darci, così come riportato in una tematica trattata nel Salmo 119. E Miriam Camerini è una regista teatrale e studiosa di ebraismo che scrive l'articolo La festa delle settimane, seminare con giustizia per mietere con misericordia. Allora, Francesco, la festa delle settimane è un nome un po' particolare per chi non è addentro alle questioni bibliche, e allora quali significati ci riporta proprio la Sacra Scrittura su questa festa così particolare, da dove nasce e a cosa conduce, diciamo così?
Ecco, questa detta festa delle settimane, Shavuot in ebraico, no? È una delle tre importanti feste di pellegrinaggio, insieme a quella della Pasqua e a quella delle capanne, che erano prescritte appunto dalla legge ebraica, dal Pentateuco, cioè sono ancora nelle nostre Bibbie. Quindi questa festa di Shavuot viene menzionata in diversi libri, nel libro dell'Esodo, nel libro dei Numeri, nel libro del Deuteronomio, e troviamo appunto diverse istruzioni riguardo a questa festività che cade nel mese di maggio-giugno, diciamo così, no? Questa parola stessa, Shavuot, significa settimane. Infatti questa festa viene celebrata 7 settimane dopo Pasqua, dopo il 15 di Nisan, dove cade appunto la festa ebraica. Per arrivare a questa festa si contano 49 giorni a partire dal secondo giorno di Pasqua, e al 50° giorno si celebra questa festa. Questo è un conteggio che per ogni ebreo viene detto il conteggio dell'Omer. L'Omer era appunto un sacrificio che conteneva una misura di orzo di 1,3 kg. Che veniva offerto al Tempio di Gerusalemme, e ancora oggi viene portato un'offerta per ricordare questo, no? E questo commemora questa festa commemora un grande evento, cioè la rivelazione del Signore sul Monte Sinai, quando viene data la legge come dono al popolo di Israele. Questa serve anche e soprattutto per commemorare questo dono della Torah, e per cui si chiama il tempo in cui ci fu data la Torah. Quindi questa durata è una durata della festa di 2 giorni, è una festa solenne, e molti usano passare la prima notte leggendo dei testi biblici, dei testi rabbinici. E a Gerusalemme questa festa si vedono cartelloni e poster in giro per la città come un programma di una grande festa, una notte intera dedicata allo studio della Torah, della legge, dei comandamenti. Della Torah implica anche dei primi 5 libri della Bibbia, e quindi in questo modo si realizza anche un miglioramento dell'esistenza dell'uomo che studia per una notte intera la legge. Quindi in tutta la città di Gerusalemme ci sono, come in una notte bianca, eventi con concerti, spettacoli, sono invece soprattutto lezioni dei più grandi maestri che vogliono offrire una lezione. Quindi nelle sinagoghe, nelle scuole, nei parchi ci sono tantissime cose all'aperto, si studia e si organizzano anche delle cene, che è un'importante tradizione che è collegata al cibo. Ecco, per noi cristiani 50 giorni dopo Pasqua c'è la discesa dello Spirito Santo alla Pentecoste.
Sì, sì, sì.
E sono 2 eventi diversi, con significati diversi, ma che hanno in comune, se vogliamo, il numero dei 50 e il discorso della 50 giorni dopo la Pasqua. Quindi ci sono dei parallelismi, però i contenuti sono completamente diversi.
Certo. Questo mese continua un articolo di Giri Moscala, decano e professore di esegesi dell'Antico Testamento e di teologia presso la Andrews University, con la terza parte che ha per titolo Il ministero di Gesù Cristo, piena fiducia in ciò che fa per la nostra salvezza. Allora, Francesco, quali sono gli aspetti del ministero di Gesù che l'autore descrive in questa parte?
Ecco, sono alcuni aspetti che adesso sottolineo molto così sinteticamente.
Certo, certo.
Cristo salva in maniera perfetta. Attraverso Gesù Cristo abbiamo la giustificazione e la salvezza. Noi ci identifichiamo con Lui, Lui è il nostro sostituto, è il nostro rappresentante perché è morto per i nostri peccati e quindi ha sconfitto la morte e può donarci appunto la vita eterna a tutti quelli che credono in Lui. Altro elemento è Cristo cambia e trasforma, quindi la salvezza significa guarigione e trasformazione. Gesù non è venuto a salvarci nel peccato, ma è venuto a salvarci dal peccato. Quindi egli desidera la nostra santificazione che dipende da appunto questo cammino umile che percorreremo accanto a Lui, avendo lo sguardo fisso di Lui, e così facendo rispecchieremo sempre di più il carattere di Dio. Vorrei proprio così puntualizzare questo bellissimo versetto di Ebrei 4:16 che lui menziona, una esortazione incoraggiante: accostiamoci dunque con piena fiducia al trono della grazia per ottenere misericordia e trovare grazia ed essere soccorsi nel momento opportuno. Poi Cristo difende il suo popolo, Gesù prende le difese dei suoi figli contro le accuse che sono mosse da Satana. E questo viene ricordato nel libro di Giobbe, in modo particolare lo chiarisce anche il libro dell'Apocalisse. Questa dice: allora udì una voce dal cielo che diceva: ora è venuta la salvezza e la potenza, il regno del nostro Dio e il potere del suo Cristo, perché è stato gettato giù l'accusatore dei nostri fratelli. Colui che giorno e notte li accusava davanti al nostro Dio, ma essi hanno vinto per mezzo del sangue dell'agnello e per la parola della loro testimonianza. E potremo concludere dicendo che siamo chiamati a dare gloria al Signore per l'opera svolta da Gesù, con le parole di Efesi 3, dove Paolo conclude e dice: ora colui che può, mediante la potenza che opera in noi, fare infinitamente di più di quel che domandiamo o pensiamo, a Lui sia la gloria nella Chiesa e in Cristo Gesù per l'età nei secoli dei secoli. Amen.
Bene, allora anche noi concludiamo qui questa breve intervista. Per ulteriori approfondimenti personali e potete richiedere una copia gratuita del Messaggero Avventista di giugno 2022 e potete quindi mandarci un messaggio o un vocale, WhatsApp o Telegram al 348 222 72 94 oppure telefonate all'800 098 650. È stato con noi in collegamento il pastore Francesco Mosca, direttore del Messaggero Avventista, vicepresidente della Federazione delle Amicizie Ebraico-Cristiane in Italia. Grazie molte, Francesco, alla prossima.
Ciao Mario, e a voi tutti che ci ascoltate.